Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Torna la violenza politica negli Stati Uniti. Ucciso in un comizio l'attivista di destra Charlie Kirk. È colpa della retorica di sinistra, accusa Trump. Solo con l'aumento dell'IVA il nazionale sposa la proposta del governo sul finanziamento della tredicesima VS, bocciata la formula mista del Consiglio degli Stati. Alla Fed poll servono maggiori risorse, a dirlo ora anche un rapporto del controllo federale delle finanze che aggiunge occorre pure razionalizzare la sua struttura dirigenziale. Un momento buio per l'America, così Donald Trump ha commentato dalla Casa Bianca nella tarda serata americana l'assassinio di Charlie Kirk, il 31enne attivista conservatore, grande alleato del presidente, ucciso mentre teneva un comizio in un campus universitario in Utah. Trump ha definito Kirk un patriota e ha scaricato le responsabilità della tragedia sulla sinistra radicale. A Washington ritroviamo il nostro corrispondente Andrea Vosti. Ti chiedo per cominciare se insomma ci sono aggiornamenti sull'identità di chi ha sparato a Charlie Kirk e anche sul movente dell'attentato.
No, la caccia all'uomo è tuttora in corso. Nelle ultime ore l'FBI ha effettuato due fermi, ma entrambe le persone sospettate sono state rilasciate, come ha confermato il direttore dell'agenzia Kash Patel. Quello che si sa è che l'assassino di Charlie Kirk ha sparato un unico colpo da una distanza stimata in circa 180 metri, forse dal tetto di uno degli edifici del campus della Utah Valley University, situata una cinquantina di chilometri a sud di Salt Lake City. Oh my God. Go, run. Charlie Kirk è stato colpito al collo e le sue condizioni sono subito apparse gravissime. Il 31enne cofondatore dell'associazione conservatrice Turning Point USA è deceduto un paio d'ore dopo il suo arrivo in ospedale. Kirk aveva, come detto, 31 anni e lascia la moglie e due figli.
Andrea, lo abbiamo anticipato, il presidente Donald Trump si è rivolto alla nazione, lo ha fatto con un videomessaggio dallo studio ovale. E quali sono stati i punti forti di questo suo discorso?
Sì, Donald Trump ha parlato di giornata buia per l'America, ha definito Charlie Kirk un vero patriota, un martire della verità e della libertà e ha promesso di combattere ogni forma di violenza politica negli Stati Uniti. Ma il presidente americano ha già identificato il colpevole dell'assassinio, la violenza retorica della sinistra radicale, ha detto Trump, una retorica che secondo Trump ha una responsabilità diretta per l'atto di terrorismo accaduto ieri in Utah.
This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today.
Insomma, mentre la caccia allo sparatore è ancora in corso e il movente dell'assassinio rimane ignoto, Donald Trump ha già fatto capire che intende sfruttare l'assassinio di Charlie Kirk a fini politici per delegittimare l'opposizione democratica. In ogni caso, quella di ieri è stata una giornata nera per la democrazia americana, che si ritrova confrontata ancora una volta con lo spettro della violenza politica.
Andrea Vostin, collegamento da Washington. Parliamo ora del finanziamento della tredicesima rendita della VS. Ieri il Consiglio nazionale ha deciso di seguire il governo e non il Consiglio degli Stati. Ha quindi optato per un finanziamento basato unicamente sull'aumento dell'IVA, evitando di ricorrere così anche a prelievi sui salari. La misura è per ora limitata al 2030 e la dossier torna agli Stati. Da Berna, Alessio Veronelli.
Poco meno di tre ore di dibattito e alla fine il nazionale ha trovato una quadratura del cerchio che si scontra però con il Consiglio degli Stati. Respinti i tentativi di PLR e UDC di nemmeno andare al voto, rimandando il dossier al governo per ulteriori considerazioni, con 108 voti a 88 è passata l'opzione proposta dal Consiglio federale, ovvero un finanziamento della tredicesima VS esclusivamente tramite un aumento di 0,7 punti percentuali dell'IVA, questo però limitato al 2030. Il Consiglio federale deve poter garantire un finanziamento a lungo termine e in modo sostenibile, ha dichiarato la responsabile del Dipartimento dell'Interno Elisabeth Bomschneider. Una scelta deve essere fatta in modo rapido e non in base a possibili riforme future.
Senza anticipare altre riflessioni o misure che saranno dibattute ulteriormente.
Riferimento qui a quella strutturale prevista per il primo pilastro, da qui però il limite 2030 voluto dalla maggioranza della Camera contro il parere della sinistra che teme nuovi tentativi di aumento dell'età pensionabile. Se sinistra e centro sono riusciti a portare la Camera al voto, il loro sostegno alla soluzione mista non è però passato. Per il governo, e da ieri anche per il nazionale, intervenire unicamente sull'IVA permette di ripartire i costi sull'insieme della società, incluse quindi le persone non impiegate e i pensionati. Le ultime cifre disponibili indicano che la tredicesima VS costerà 4,2 miliardi alla sua introduzione, ovvero fine 2026, per poi aumentare progressivamente. Il dossier torna ora al Consiglio degli Stati.
La Polizia Giudiziaria federale necessita di più inquirenti. Un suo potenziamento permetterebbe al Ministero Pubblico della Confederazione di aprire un maggior numero di inchieste contro il crimine organizzato. A scriverlo è il Controllo federale delle finanze. Lo fa in un rapporto che critica anche la struttura dirigenziale di Fedpol nel modo in cui si è consolidata negli anni. Un suo snellimento permetterebbe di liberare risorse. E così viene rilanciato il dibattito sui mezzi da destinare alla Polizia federale, non dovesse bastare la sua riorganizzazione. Ce ne parla Giampaolo Driussi.
È un rapporto che fa felice sia il procuratore generale della Confederazione sia la nuova direttrice di Fedpol, perché va a rafforzare gli appelli di Stefan Blättler e conferma la bontà dei primi passi mossi da Eva Vildi Cortés. Due le principali constatazioni del controllo federale delle finanze. La polizia giudiziaria va rafforzata e nel limite del possibile i mezzi van trovati liberando risorse ai piani alti di Fedpol, sotto la direzione di Nicoletta Della Valle, rimasti o diventati sovradimensionati. La Polizia federale risponde di aver già iniziato a ottimizzare e a razionalizzare, aggiungendo però che ciò non basterà a colmare le lacune riscontrate. E allora che fare? Per Jacqueline De Quattro, PLR nella Commissione Politica di Sicurezza del Consiglio nazionale, un potenziamento con nuovi 20 posti all'anno per 10 anni non sarebbe un problema, perché si autofinanzierebbe.
Questi investigatori permettono di concludere inchieste che permettono di fare un sequestro di soldi. E queste somme sono molto importanti. Si può trattare di più di 100-200 milioni per anno sequestrati da organizzazioni criminali.
Una mozione che chiede proprio l'aumento scaglionato delle risorse verrà trattata dal Nazionale la prossima settimana. Voti contrari arriveranno dall'UDC, che riconoscendo le necessità preferisce attendere gli effetti della riorganizzazione. Thomas Urter.
Non tutte le misure sono state completate, ma è stata solo la pressione politica che ha permesso di affrontare il problema strutturale quando lo si sarebbe già dovuto fare da tempo. Oppure si è speculato su aumenti di personale accordati dal Parlamento in caso di problemi. Ma questo non va bene. Occorre prima risolvere le questioni interne a Fedpol e poi, eventualmente, aumentare le risorse.
Jacqueline De Quattro non concorda.
Possiamo aspettare, forse va anche meglio. Io non ci credo. Io sono convinta che adesso abbiamo bisogno di gente che può efficacemente proteggere la nostra popolazione.
Magari termina sacrificando addirittura alcune risorse inizialmente destinate all'esercito.
Il conflitto in Medio Oriente, prima di chiudere, nei bombardamenti israeliani di ieri su Sana'a, la capitale dello Yemen, sono morte 35 persone e 135 sono rimaste ferite. Israele afferma di aver colpito il quartiere generale della propaganda Houthi e anche degli accampamenti militari. Intanto il premier israeliano Netanyahu tiene alto il livello della tensione diplomatica. Ieri sera ha rivolto un messaggio di sfida ai nemici di Israele, ma anche alla comunità internazionale, che ha criticato l'attacco dell'aviazione dello Stato ebraico ai leader politici di Hamas riuniti a Doha in Qatar. Sentiamo da Gerusalemme Michele Giorgio.
Benjamin Netanyahu ha reagito ieri sera alle condanne internazionali per l'attacco sferrato contro i leader di Hamas in Qatar con un videomessaggio di sfida rivolto ai nemici di Israele e indirettamente anche agli alleati che criticano le sue politiche, paragonando l'operazione israeliana alla reazione degli Stati Uniti dopo l'11 settembre. Ha ricordato che Washington, dopo gli attacchi alle Torri Gemelle, promise di dare la caccia ai responsabili ovunque si trovassero. Noi stiamo facendo lo stesso, ha affermato il primo ministro in riferimento all'attacco di Hamas il 7 ottobre 2023 nel sud di Israele. Netanyahu ha quindi avvertito il Qatar: deve espellere i leader di Hamas o consegnarli alla giustizia. Se non lo farete voi, lo faremo noi, ha scandito, accusando Doha di ospitare, finanziare e perfino offrire ville ai dirigenti del movimento islamico. Il Qatar ha replicato definendo le dichiarazioni di Netanyahu sconsiderate ed una minaccia esplicita alla sua sovranità. In un comunicato comunicato, il Ministero degli Esteri ha sottolineato che l'ufficio politico di Hamas si trova a Doha per mediazioni sulla guerra a Gaza avviate da Washington e da Israele stesso. Hamas, da parte sua, ha ribadito che i suoi leader politici sono rimasti illesi e ha promesso che i raid di Israele non lo piegheranno né fermeranno il suo coordinamento con le altre fazioni.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione. Buon proseguimento di ascolto.